Lifestyle, mode, eventi e curiosità. In studio Damiano.
Per un weekend che ti riporti dentro di te. Cosa ti manca? Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se afferri un'idea che ti apre una via e la tieni con te, come segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù e per loro tu puoi fare di barca persa nel blu, noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu, nelle bufere dei nostri guai. Perché la guerra, la carestia, non sono scene viste in TV, e non puoi dire lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa anche tu. Si può dare di più, perché dentro di noi si può usare di più, senza essere eroi. Come fare, non so.
Buonasera a tutti, siamo su Lifestyle, Radio Orizzonte in Blu, come tutti i giovedì sera. E questa sera di che cosa parliamo? Morandi, Tozzi e Ruggeri cantavano Si può dare di più senza essere eroi. Si può dare di più e quindi essere solidali, fare del bene agli altri. E ne abbiamo già parlato in una puntata. E quindi questa sera che famo? Ne riparliamo ancora. La sottigliezza è che questa sera parliamo invece di un progetto molto bello che fa Casa di Marta sull'educare alla solidarietà, quindi non sull'essere noi solidari, caritatevoli nei confronti degli altri, ma su dei progetti che educano le giovani generazioni alla solidarietà. E questo è, secondo me, fantastico, perché parlando proprio di cose spicce che si vedono anche tutti i giorni, quante volte si vede in TV, ma io lo vedo anche sulla strada, ragazzi e ragazzini che invece che aiutare, donare, eccetera, invece magari stanno lì a filmare, ridono, scherzano, sfottono. Ci sono però anche tanti ragazzi che vedo che invece, per parlare di cose anche molto concrete ma vere, lasciano il posto magari alle persone anziane sui mezzi pubblici, piuttosto che fanno passare, io oggi ho visto due ragazzini che erano lì che stavano giocando, a un certo punto hanno visto questo signore in metropolitana col bastone, quindi era cieco, non sono messi a ridere eccetera, no, anzi si sono scostati per lasciarlo passare e anzi uno si è offerto di accompagnarlo per un po'. Queste cose rincuorano e sono belle, quindi benvengano progetti per diffondere sempre di più una educazione all'attenzione e alla solidarietà. Ne parleremo questa sera. Io ho messo nella locandina che trovate sui social di Lifestyle come faccio spesso, un aforisma per dare contenuto anche alla comunicazione, e invece che mettere i soliti pensatori piuttosto che i soliti santi, eccetera, giusto perché ci sono anche delle bellissime frasi pronunciate da gente che non ci aspetteremmo, meglio, questo ce lo aspettiamo, forse non tutti se lo aspetterebbero, ma chi conosce bene Bob Marley si può aspettare una frase come quella che ho messo: vivi per te stesso e vivrai invano, vivi per gli altri e ritornerai a vivere. Brano musicale, sentiamo proprio Bob Marley con No Woman No Cry. Buonasera a tutti, è giovedì sera, siamo su Lifestyle come tutti i giovedì e questa sera parliamo di educare alla solidarietà. Poi sentiremo il nostro ospite che è Francesca Volonté di Casa di Marta, proprio perché hanno un progetto che si chiama edu.ca. E ce ne parlerà, coinvolge i ragazzi, le scuole, e lo scopo è proprio quello di educare alla carità, alla solidarietà. Io posso dire una cosa, nella mia storia personale, ho già detto più volte, ho fatto questa esperienza per 11 anni in questa scuola di Milano, dove ero uno appunto dei responsabili educativi, eccetera. E per tanti anni, per 5-6 anni, abbiamo praticamente aiutato diversi ospedali, istituti di Milano con il volontariato, e avevamo due volte, tre volte alla settimana vari gruppi di ragazzi delle medie e delle superiori, e andavamo con delle educatrici che erano genitori piuttosto che docenti, eccetera, a fare volontariato. Io accompagnavo, ad esempio, nell'RSA, ce n'è una casa di riposo lì vicino a Bande Nere, dove andavamo spesso, piuttosto che andavamo a Cesano Boscone alla Sacra Famiglia, dove ci sono i bambini, i ragazzi con handicap. E io vedevo proprio come i ragazzi anche più spavaldi, diremmo adesso sboroni, piuttosto che un attimino, come dire, prepotenti, che invece venivano a fare volontariato, poi erano quelli che con gli anziani piuttosto che con questi bambini erano più attenti, più gioiosi, più teneri. Cioè vedevo proprio che si trasformavano completamente in questi contesti qua. E più di una volta parlandoci dicevo: fai tanto il cafone e il cretino durante le ore di scuola o nell'intervallo, e invece va come sei bravo e come sei partecipe in queste esperienze qua. E ho visto tanti ragazzi cambiare grazie a queste esperienze, proprio perché poi se le fai bene e se doni, se partecipi, se ti lasci coinvolgere, non puoi non cambiare o comunque non migliorare qualcosa del tuo senso civico o comunque del rapportarti poi con gli altri anche nei momenti più normali e quotidiani. Perché lo stare insieme a persone che invece hanno difficoltà o hanno bisogno, e quindi il donare in qualche maniera ti fa pensare forse anche a te stesso, a come ti rapporti con gli altri, a che senso dai alla tua vita. Quindi io nell'esperienza che ho fatto ho visto effettivamente che la solidarietà e la carità fa molto bene, e come diceva Don Gnocchi, la carità fa più bene a chi la fa che a chi la riceve. È vero, perché comunque smuove qualcosa al proprio interno. Poi vedremo e sentiremo Francesca se anche lei ha avuto questa esperienza facendo questi progetti educativi con i ragazzi. Sentiamo adesso un altro brano musicale e poi, come al solito, come tutti i giovedì, sentiamo cosa ha da dirci Sara Giudici. Speriamo che non ci sia più nessun albero, nessuna buca o nient'altro. Sentiamo Biagio Antonacci con Il Mucchio.
Non c'è democrazia, non c'è nemmeno un nesso, non c'è più niente, 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 niente in mezzo al mucchio. È totale follia, chi picchia prima si salva, e non c'è più niente, 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 ho paura nel mucchio. È totale follia, non c'è rimasto più un osso, e non c'è più niente, niente, niente da mangiare nel mucchio. E io amo,
buonasera a tutti i radioascoltatori, siamo sempre su Lifestyle come ogni giovedì sera. Non mi aspettavo questa versione roccheggiante del Biagio, che invece era più romanticone, più meditabondo, eccetera. E vabbè, ci avrei un aneddoto da raccontare di un mio amico che ha incontrato Biagio Antonacci un po' di anni fa, ma non lo dico perché c'è anche una parolaccia, quindi vabbè. E sentiamo adesso Sara Giudici.
Ciao Damiano, saluto a te, ai tuoi ascoltatori e al tuo regista Alberto. Oggi vi parlo di due episodi di stretta attualità successi proprio in questi giorni, anzi per la verità proprio oggi, fra Saronno e Uboldo per parlare un po' del problema del disagio giovanile e dei problemi dei ragazzi. Partiamo dall'episodio più di stretta cronaca, cioè quello che è successo stamattina, dove si è verificato un incendio all'Itis Riva di via Carso. Cosa è successo? Qualcuno ha dato fuoco allo scarico di un bagno. Il bagno si è immediatamente riempito di fumo, il personale non docente se n'è accorto e per spegnere l'incendio persone, un 25enne e un 28enne, sono rimasti leggermente intossicati. Nulla di grave per loro, ma è stato necessario il ricovero all'ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso e per scongiurare conseguenze per il fumo inalato. Sono arrivati i pompieri e hanno spento l'incendio. Quello che ha lasciato senza parole è il fatto che a scuola non ci sono mai stati episodi di questo tipo, come ha confermato la preside, parlando di problemi legati al massimo a qualche pallonata ad una finestra. In Riva è un istituto superiore che conta 1200 studenti a Saronno, e quindi si parla di quella che è la classica bravata o ragazzata, che però potrebbe avere pesanti conseguenze per le persone coinvolte. La polizia locale, insieme ai carabinieri che sono intervenuti sul posto, hanno già recuperato i nominativi di tutti gli studenti che si trovavano all'esterno delle classi nel momento in cui si è verificato l'incendio. E se la scuola deciderà di sporgere denuncia, molto dipenderà dal rapporto dei vigili del fuoco che spiegheranno l'accaduto. Il ragazzo o la ragazza dovesse essere identificato, rischiano quindi conseguenze sul fronte sia di essere chiamati a rifondere i danni, sia appunto conseguenze dal punto di vista dei danneggiamenti provocati alla scuola. L'altro episodio di cui voglio parlare, che è strettamente collegato, è quello che ha visto negli ultimi mesi diversi danneggiamenti all'interno della clubhouse, della talent house di Uboldo. Qui il comune si è accorto dei danneggiamenti ed è intervenuto trovando all'interno dello spazio che viene utilizzato anche come punto di ritrovo giovanile alcuni ragazzi, poi protagonisti dei vandalismi, ha deciso di adottare due strade, non solo una legata alla sicurezza, quindi implementando la sicurezza della struttura e quindi la sua chiusura per scongiurare i vandalismi, ma anche una serie di provvedimenti educativi per i ragazzi. Quindi, prima di tutto, si è tenuto un incontro in municipio con il vice sindaco, la polizia locale, i ragazzi e i genitori, per spiegare ai ragazzi che non solo i danneggiamenti non sono una soluzione, ma che anche arrivare in una proprietà pubblica senza autorizzazione non si può fare. Ma si è anche deciso di agire con l'aiuto di educatori e assistenti sociali sul fronte della prevenzione e quindi creando una serie di appuntamenti, di proposte educative e culturali che tengano i ragazzi impegnati proprio in quei momenti in cui erano penetrati nella struttura, come avevano detto loro, perché non avevano niente da fare. Ho deciso di parlarvi di questo argomento anche perché proprio ieri, durante il question time dedicato alla città di Saronno, il sindaco Augusto Eroldi ha detto che i problemi sul fronte della sicurezza sono aumentati nel post-Covid proprio a causa dei problemi relazionali che molti ragazzi hanno avuto per tutto quel periodo in cui gli sono mancate delle relazioni. Quindi un po' un tema su cui portarci a riflettere, non solo sul fronte delle cause, della situazione da affrontare, delle difficoltà, ma anche sulle soluzioni che evidentemente, come dimostrano questi due casi, non possono essere solo repressive, ma devono anche avere una componente di educazione e di fornire nuovi strumenti per evitare che questi episodi accadano. Vi ringrazio dell'attenzione, un saluto di nuovo a Damiano, a Alberto e a tutti voi ascoltatori di Lifestyle.
Grazie mille Sara per il tuo contributo e hai lanciato due fatti di cronaca che però fanno molto pensare e tra l'altro il mese prossimo, adesso la sto concordando col dottor Monti, vorrei proprio dedicare una puntata anche alle baby gangs, a queste violenze che coinvolgono sempre di più ragazzini e che appunto come si spiegano, perché vabbè ci sono sempre state, però forse come dici tu, un periodo in cui dopo il Covid c'è stato un po' un libera tutti e una voglia di sfogo, eccetera. Comunque sono manifestazioni che lasciano pensare e è perfettamente detto, cioè bisogna anche intervenire a livello educativo, che magari qualcuno dice sì, ma tanto non succede niente, non cambia nulla. Educare non fa mai male, poi ovvio che c'è chi recepisce e che quindi cresce e chi invece anzi la vede come un'ulteriore diciamo reazione debole da parte degli adulti che invece che punire cercano in qualche maniera di educare, ma l'educazione comunque in qualche maniera poi dà sempre dei risultati. Grazie mille Sara, come al solito, e ci spiace sentire di queste cose, ma ne parleremo anche noi più avanti. Adesso sentiamo un intervento musicale, Born to Lose di L Covers. Buonasera, siamo di nuovo su Lifestyle Radio Orizzonte in Blu e mi dicono dalla regia che abbiamo Francesca ai nostri microfoni e quindi le do il benvenuto.
Ci sono. Grazie a tutti.
Grazie a te di essere qui e di poter approfondire questo progetto di educazione alla carità. Quindi cos'è che fate alla Casa di Marta per educare alla carità?
Allora, il progetto nasce proprio, si chiama Educa, edu.ca, che è proprio educare la carità. È stato un progetto costruito un po' strada facendo, diciamo, nel senso che il fatto di incontrare i ragazzi, parlargli di quello che accade in Casa di Marta, cioè portargli la testimonianza anche di tanti volontari, è nato un po' casualmente con qualche scuola, con qualche classe di catechismo. E diciamo che proprio si è maturata l'intuizione di una possibilità grande che ci possiamo giocare dentro questo incontro con i ragazzi, per cui abbiamo proprio pensato di strutturarlo in modo più, diciamo, definitivo nella sua forma, per cui ci presentiamo alle scuole, ci raccontiamo quello che facciamo e chiediamo di poter incontrare i ragazzi in un percorso che prevede delle tappe. Per cui puntiamo tanto sulla scuola media, nel senso che il periodo è più breve, abbiamo 3 anni quindi a disposizione per lavorare con le scuole e in genere chiediamo di poter incontrare i ragazzi in prima media da loro, nelle loro classi, in modo da poter raccontare loro cosa vuol dire essere volontari, cosa vuol dire cosa significa carità, cosa significa chi è il bisognoso, chi è il povero, insomma, in questo senso, e lasciargli, diciamo, degli spunti rispetto a quello che è l'esperienza che facciamo. In seconda media diamo la possibilità di fare, diciamo, una vera e propria gita in casa di Marta, per cui gli stessi ragazzi che l'anno prima abbiamo incontrato nelle loro classi raccontando di cos'è casa di Marta e quale esperienza facciamo, hanno poi la possibilità l'anno successivo di riprendere quel discorso venendo a visitare direttamente gli spazi, i servizi, le attività che ci sono. Con la terza media finisce, diciamo, il percorso e i ragazzi vengono proprio a sperimentare attività di volontariato, attività pratiche, che possono essere riordinare i magazzini dei vestiti, riordinare i magazzini dei generi alimentari, piuttosto che fare esperienze all'Emporio della Solidarietà, dove si fa la spesa gratuita, dove molte famiglie possono fare la spesa gratuita, o altri vari servizi, nel senso che poi in base al periodo, in base al numero dei ragazzi che incontriamo, si cerca di proporre l'attività che riteniamo più idonea.
E qual è la reazione che vedi in questi ragazzi?
Allora, quando poi si dice che lo sguardo dei bambini, dei ragazzi, va un po' oltre quello che noi ci immaginiamo, anche in questo caso è vero, nel senso che vengono fuori delle domande che in genere ci colpiscono, perché un po' ci aiutano anche a... Noi andiamo, sono tutti volontari che vanno poi a raccontare, a incontrare i ragazzi, e spesso tra di noi ci diciamo, guarda, ci fanno delle domande che ci interrogano e ci aiutano a riprendere il senso di quello che si fa, perché tante volte si è presi talmente tanto dal fare che magari anche fermarsi e raccontare di sé e sottoporci noi stessi a delle domande che vengono appunto da dei ragazzi che ci guardano con molta, diciamo, purezza, molta ingenuità. Le domande sono varie, da perché lo fai, cosa ti dà l'incontro con le persone bisognose, ma dalle cose più pratiche, perché poi io mi ricordo, mi aveva colpito molto un ragazzino che, allora raccontiamo che in casa di Marta di fatto si fa tutto quello che si fa in una casa normale, perché si mangia, si dorme, ci si lava, si trova la possibilità di vestirsi. E un ragazzino mi dice, ma quindi in casa di Marta si muore anche? Proprio perché nel senso del rapporto con la famiglia, con la propria casa. Per cui andare... E poi ecco le domande su... Ma come fanno queste persone che non hanno una casa, che non hanno una famiglia, che non hanno... Ecco, qua si colpisce molto il senso anche del non avere una rete familiare. Vedo che colpisce i ragazzini, perché probabilmente abituati in contesti familiari non si riescono a immaginare cosa vuol dire essere soli. Perché poi ecco una cosa che raccontiamo anche, che dietro le povertà materiali, che possono essere il bisogno di cibo, di vestiti, in genere c'è sempre una povertà umana, una solitudine. E quindi questo colpisce tanto, perché poi probabilmente riportiamo anche a meditare sulle possibilità, cioè ad apprezzare quello che hanno, per cui a dare un valore aggiunto a quello che per tutti è tendenzialmente scontato.
Certo, e quello che dicevamo un po' prima, nel senso che alla fine il mettersi in gioco e il cercare di aiutare, o comunque di uscire un po' dalla propria quotidianità, anche spesso un po' comoda, magari poi smuove qualcosa anche all'interno delle coscienze di ragazzi anche piccoli, che magari pensiamo, certo, che magari non,
ma guarda,
e invece...
Guarda, una cosa che vedo che dice sempre quando... Allora, il messaggio che stiamo portando adesso con forza è che il fare del bene fa stare bene forse di più chi lo fa che chi riceve il bene. Cioè il tema è la carità fa più bene a chi, certo, la fa che a chi la riceve, no? Allora su questo facciamo degli esempi, spesso degli esempi pratici che possono toccarli, cioè per cui, per dire, quando aiuti il tuo compagno di banco perché ha bisogno di qualcosa anche di molto pratico, non so, gli presti la penna piuttosto che lo aiuti in un esercizio che non gli viene, ti senti soddisfatto, ti senti bene, cioè il fatto di aver fatto qualcosa per un'altra persona ti fa stare bene. indipendentemente che quella cosa che hai fatto poi arriva veramente a servire rispetto a quello che era il bisogno, perché poi questo lo raccontiamo, deve essere messo in conto il fatto che non per forza perché fai un gesto di bene bisogna dare per scontato che quel gesto di bene risolva la situazione. Però ecco, questa circolarità del bene è un messaggio che vedo che colpisce, per cui anche non so, in casa aiuti a fare qualcosa ai tuoi genitori, probabilmente poco, ma quel poco che fai, se ci pensi, ti gratifica. Ma ti gratifica non tanto perché c'è qualcun altro a gratificarti, perché è un bene per te stesso, il fatto di metterti in relazione in un contesto, in una società in cui prendi veramente parte in modo... Cioè il generare del bene tutto sommato è una delle cose che in tutti gli ambiti della nostra società gioca un ruolo sicuramente fondamentale.
Certo. Ti interrompo un attimo perché diamo un intermezzo musicale e poi riprendiamo questo discorso. Alberto mi suggerisce Recap con Control.
Suit and tie, you look so dumb but with a smile, but still you're on my mind and I'm a bit afraid, cause you might stay there in the middle of the way. If I only go, what if I break?
Buonasera a tutti, siamo su Lifestyle, il tema di questa, lo potete anche leggere a pagina 14 del Saronno 7, il tema di questa sera è educare alla solidarietà e siamo con l'ospite che è Francesca Volonté. Invito tutti, adesso faccio pubblicità gratuita, ad andare sul sito fondazionecasadimarta.it. E dove si parla di carità c'è una pagina che mi ha colpito perché è proprio bella e dice: e se quella sana inquietudine presente nella vita di ogni uomo che lo mette sempre alla ricerca di qualcosa che sembra mancare potesse trovare una risposta nella carità? La carità è qualcosa di potente, è amore. È vero, cioè almeno io l'ho visto anche in varie occasioni. Alla fine qualcuno in un contesto che non pensava neanche di incontrare nella propria vita inizia a vedere che fare del bene fa bene alle persone, ma lo fa sentire più libero, più leggero e che gli dà un'inquadratura diversa e certi problemi e certe difficoltà sembrano sparire o avere un peso diverso rispetto a ciò che vede mentre cerca di dare una mano. E inevitabilmente poi succede qualcosa anche nella propria esistenza. Quindi effettivamente la carità può avere un effetto dirompente.
Assolutamente, Damiano. Io credo che questa cosa che dici la si può incontrare in ognuno dei tantissimi volontari che fanno l'esperienza della carità, della solidarietà in casa di Marta, o anche altri ambiti, perché poi saranno un territorio sicuramente ricco dal punto di vista dell'associazionismo. Il punto è proprio questo, cioè nel fare del bene, ricordarsi di non fermarsi al gesto, ma di capire cosa c'è dietro quel gesto e che valore ha per noi, cioè per chi lo fa, perché poi c'è anche questo rischio di essere travolti nella dimensione materiale delle cose. E il tema dell'educare la carità è interessante perché parte proprio da un gesto concreto, per cui noi incontriamo i ragazzi dopo che gli proponiamo un gesto che in genere, cioè ormai anzi negli ultimi anni è sempre quello, un gesto di raccolta di beni alimentari, che poi ha trovato la formula, questa formula che è stata abbastanza vincente del calendario dell'avvento al contrario, per cui nel periodo dell'avvento alle scuole che aderiscono distribuiamo un calendario che diventa poi un calendario per ogni classe, e aprendo la finestrella non trovano qualcosa in dono, ma c'è l'indicazione di un prodotto che devono donare, per cui nel mese di dicembre di fatto poi giorno per giorno ogni classe costruisce la sua scatola della solidarietà, il suo sacchetto della solidarietà, che è una spesa alimentare, per cui si parte dal gesto concreto per poi arrivare a dire: ma sai cosa c'è dietro quel gesto concreto? Dietro quel gesto concreto c'è sicuramente una persona che ha bisogno, ma c'è anche un bene che ti torna nell'aver compiuto quel gesto. E diciamo che insomma noi ci giochiamo tutto su questo,
certo,
su questo messaggio, perché poi chiaro, come dicevi tu prima, questo bene che ritorna fa superare tantissime situazioni, tantissime magari anche rapporti umani che possono sembrare magari non idilliaci perché si hanno punti di vista diversi, siamo modi e stili diversi, ma davanti al bene si può annullare qualsiasi cosa, perché ci si mette in qualche modo su un livello un po' universale, non so come dire, che riesce in qualche modo a far sentire bene anche chi magari non pensa di poterci sentire così.
Certo. Poi, come spesso si dice, fare del bene in qualche maniera ti aiuta anche a superare magari delle difficoltà o dei periodi o comunque delle tue sofferenze. Che sembra, che sembra che in qualche maniera non siano collegabili, invece in realtà si collegano e si incastrano veramente perfettamente.
Sì, perché di fatto per fare del bene non è che hai bisogno per forza di avere davanti una persona bisognosa, certo quello ti spinge, ti aiuta, è una vocazione poi anche, però la sfida è proprio riuscire a far capire come in tante situazioni di quotidianità, in tanti vissuti individuali, perché poi ognuno ha il suo vissuto, però come ci si può giocare bene con le possibilità di bene che ci circondano. E di fatto io credo che Casa di Marta sia per tanti una possibilità di bene, perché adesso lo sta diventando anche per i ragazzi, perché questo progetto ormai ha preso una bella frequenza, un bel impegno anche, perché sono tanti ragazzi che arrivano, sono incontrarli sempre, ci mette sempre un po' alla prova poi, perché le domande, il cercare di essere, ecco questo è importante, il cercare di essere interessanti ai loro occhi, attraenti, cioè farli vedere proprio, farli sentire attratti da questo bene, per poi arrivare a crescere piccoli nuovi volontari, perché poi insomma quello che ci diciamo spesso è: va bene fare del bene oggi, seminare del bene, ma poi dobbiamo pensare anche a chi ci sarà domani a portare avanti le opere di carità, di solidarietà che magari sono un oggi, sono stati un ieri, ma domani cosa accadrà? Per cui questa possibilità di aprire lo sguardo dei più giovani verso questa possibilità credo che sia davvero importante. Tanto è che quest'anno per il secondo anno faremo con i ragazzi una proposta per i ragazzi ai superiori, questi un po' più grandi, la proposta di un campus estivo. Per cui per un mese intero dopo la scuola a gruppi di 10-15 ragazzi al massimo gli faremo fare una settimana intera dove fanno varie esperienze di volontariato. E devo dire che l'anno scorso è stato proprio bello avere gruppi di ragazzi per settimane intere che hanno vissuto questa esperienza, per cui credo che sia proprio un'azione educativa. Ecco, poi sono in questo momento in cui la società ci stanno bombardando, lo dico anche da mamma questo, il problema dei giovani, il problema educativo oggi è grande.
Sì, perché come sentivamo prima anche dalla Sara Giudici su questi episodi successi anche nelle scuole, le potremmo moltiplicare guardando ciò che tutti i giorni ci propongono telegiornali piuttosto che varie trasmissioni eccetera. Sembra quasi che ormai le giovani generazioni siano completamente bacate, cioè e sembrano su una strada sempre completamente disastrata. Invece molte volte questi ragazzi, ragazzini e giovani ci sorprendono anche perché sono capaci di fare qualcosa di straordinario, di bello. E certe volte non si capisce come mai ci sia...
Ma guarda che tu hai detto una parola che è decisiva, cioè qualcosa di bello. Il problema è proprio essere attraenti rispetto a una bellezza che possa prendere parte nelle loro vite. Perché è chiaro, cioè io adesso ne ho sentiti tanti di interventi rispetto a questi giovani che sono chiaramente sempre bombardati da un mondo che va velocissimo, perché è chiaro il mondo dei social, il mondo dei cellulari e quindi la capacità riflessiva è ridotta al minimo. E tante volte non hanno neanche la possibilità forse di fare delle esperienze che li portino a godersi, perché poi questo è la verità, godersi una bellezza che può generare il fatto di fare esperienze di questo tipo, insomma.
C'era un prete che io ho conosciuto durante la mia esperienza, tra l'altro qua a Saronno in seminario, che era un po' sui generis e spesso e volentieri veniva anche in qualche maniera un po' mal interpretato. Don Adelio Brambilla ha detto Billy per gli amici. E lui diceva sempre questa cosa che io ho sempre più, soprattutto negli ultimi anni, mi veniva sempre in mente, dicevo, ma quanto c'aveva ragione Billy. Cioè, lui diceva, ma è inutile che ci si ferma a dire, ah, ma questo è sbagliato, ah, ma quell'altro è sbagliato, ah, ma non si cambierà mai, eccetera, e qui di là. Lui diceva, l'unico modo per togliere una cosa negativa, quindi una cattiva abitudine, è invece iniziare a prendersi delle buone abitudini. Senza neanche rendersi conto, alla fine, il continuare a gioire delle buone abitudini allontanerà sistematicamente e naturalmente le varie cattive abitudini che ci siamo creati. Ma è vero, cioè nel senso, nella concretezza, se uno inizia a prendere una buona abitudine e vede che gli fa bene, gioisce, è bello, ma da sola, cioè non gli verrà più la voglia e la soddisfazione di andare a fare la cattiva abitudine. Perché proverà talmente tanta gioia e soddisfazione nella buona abitudine che gli sembrerà di dare concretezza e valore alla propria vita, e invece gli sembrava la cattiva abitudine qualcosa che anzi era dannosa o comunque era un niente. E quindi naturalmente...
Beh, adesso mi hai fatto venire in mente, parlando di preti, di buone abitudini, adesso non per fare pubblicità, ma abbiamo scritto un libretto insieme a un sacerdote, Don Fabio Coppini, che si chiama proprio La gioia raddoppiata, un libretto di storielle per bambini delle elementari, proprio con questa idea di dire ci sono tante cose nella vita quotidiana anche di un bambino che danno gioia, seminano gioia e tolgono le cattive abitudini, come dici tu, perché se poi vai proiettato su quelle cose che ti fanno star bene, star bene veramente, perché poi purtroppo ci sono anche tante cose che ingannano.
Per tutti coloro che ascoltano, se siete sempre sul sito Fondazione Casa di Marta e vedete che La gioia raddoppiata c'è, cliccate e viene fuori addirittura il libro e con anche la via per prenderlo. Eh no, io sto, sì, mentre no, parli, sto guardando, e effettivamente...
Tu pensa che tutte queste cose che ti racconto sono poi, cioè, insomma, non venute fuori strada facendo, sono proprio nate facendo esperienza, facendo incontri.
Certo.
Insomma, Poi è chiaro, come dicevi tu prima, quello che ti... cioè il valore di incontrare i ragazzi, i ragazzini ancora magari più piccoli, è proprio quello di vedere le cose in modo un po' più puro, cioè più ingenuo forse da una parte, però cioè, ti porta proprio a richiamare l'origine delle cose, la bellezza che c'è dietro a tante cose.
Allora,
poi quando i ragazzini ti chiedono ma chi sono i poveri? Perché questa è una domanda che viene fuori quasi sempre. E allora gli vai a dire che siamo tutti poveri, che abbiamo bisogno tutti di star bene, perché anche questo è un altro messaggio, perché poi sì, il rischio è quello di creare categorie, certo. Perché poi sai, anche girando le scuole, i ragazzi, quando inizi a parlare di povertà, di bisogno alimentare, cioè il rischio veramente di creare la categoria dei poveri è molto alto. E anche su questo ci siamo un po' formati con i volontari, proprio nel precisare che non è una categoria, ma siamo tutti uomini, per cui ci sono tante povertà materiali, ma poi di fatto siamo tutti uomini con povertà umane. Per cui
io ti interrompo ancora un attimo per un intermezzo musicale e poi ritorniamo ai microfoni. Sentiamo Sophie Ellis Bextor con Murder on the Dance Floor.
It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so, I'll have to.
Buonasera a tutti, stiamo parlando con Francesca Volonté di educazione alla carità, alla solidarietà, perché questo è il tema della puntata. Ci sei, Francesca?
Ci sono. Sì,
allora,
sì,
bisognerebbe parlarne altre 2 ore, perché ci sono tantissime cose che si potrebbero dire. Però, tornando sul discorso che facevamo, dove io ho tirato in casa anche il mitico Billy, so neanche più dov'è adesso, dovrei andare a cercare dove è finito. Io ho visto più e più volte, e secondo me questa è una cosa molto bella e pratica, concreta, che qualche genitore all'ascolto, che magari sta in qualche maniera sclerando, come si dice adesso, soffrendo perché il figlio da fuori di matto, dovrebbe invece tenere presente. Quando io ero in quella scuola là, ma anche in altre esperienze, ho visto qualche buon papà soprattutto che per raddrizzare, diciamo, delle cattive abitudini del figlio, lo portava a vedere chi stava peggio e gli faceva fare delle esperienze di vita. Questi cambiavano, non subito magari radicalmente da così a così, ma iniziava magari a in qualche maniera entrargli dentro un qualcosa, per cui pian pianino io ho visto veramente cambiare. Adesso vi faccio ridere, questo non c'entra, però per farvi capire, c'era un ragazzo in collegio che praticamente faceva una mazza, cioè si è preso proprio un anno quasi sabbatico, ma senza informare di questo né i genitori né i professori, e stava andando malissimo a scuola. Cioè eravamo a marzo e aveva tipo 5 materie sotto. Il padre, tranquillo, senza dire né a né beh, un mattino lo sveglia alle 6, lo prende per le orecchie, lo porta da Sciur Mario il benzinaio e gli dici: caro Edo, ho parlato con Mario. Se tu vieni bocciato quest'anno, vieni qua tutte le mattine alle 7 e finisci alle 7 di sera. Il signor Mario a pulire parabrezza, fare la benzina, fare le gomme, tutte queste cose qua. Dopo 3 mesi il signor Mario ti darà questa somma. Ecco, l'80% va a me, che così almeno rientro della retta che ho pagato per farti studiare. Il resto te lo puoi tenere te. Sì. Questo qui è venuto bianco come una candela da me il giorno dopo e praticamente è uscito con 2 debiti. Però ho visto gente che magari col figlio che faceva cose inenarrabili lo ha portato da Don Mazzi, oppure l'ha portato in ospedale, oppure l'ha portato da qualche parte. Questi qui inevitabilmente hanno iniziato a cambiare. Ma anch'io, quando ho visto questi ragazzi che facevano con me volontariato insieme ad alcune mamme eccetera, che magari erano quelle che in classe dicevano ai compagni e alle compagne: io questo, io l'altro, mio papà c'ha la barca di 60 metri, il tuo un barbone, eccetera. Cioè, cambiate da così a così, magari facevano un po' i fighi lo stesso, però c'era lo avvertivo e lo vedevo un grosso cambiamento. Quindi fa veramente bene anche a livello educativo per i ragazzi sperimentare nella propria vita che non c'è soltanto il gioco o che se chiedono qualcosa poi ce l'hanno subito, oppure che la vita è quella che vedono sui social. Cioè, incontrare la sofferenza, la povertà, la solitudine e riuscire a contribuire ad un sorriso piuttosto che a fare del bene, poi effettivamente magari ti dà delle sensazioni e magari inizia a toglierti un po' di più dal virtuale e entri un po' di più invece nel mondo reale.
Certo. Sì, condivido assolutamente, ed è il motivo per cui tra l'altro ci sono alcuni ambiti di volontariato che abbiamo in Casa di Marta, in cui abbiamo la possibilità di dire magari alle famiglie, alle persone che partecipano all'attività di volontariato, che di portare i figli, di portare, certo. Cioè di non avere questa paura di fare il passo. Per cui anche
da che età secondo te si può?
Guarda, io l'esperienza che abbiamo fatto è che nel momento in cui l'attività di volontariato comprende anche l'incontro con la persona bisognosa, che chiaramente è quello che ti segna di più, poi almeno un 15-16 anni è bene averli. Mm-hmm. Diciamo, scuola superiore, ecco, le scuole della prima, seconda superiore, crediamo che sia un'età giusta anche per gestire la relazione. Certo. Che chiaramente è quella che colpisce poi di più, perché insomma ci si gioca tanto. L'anno scorso, quando abbiamo avuto i ragazzi del superiore a fare questo campus estivo, una volta alla settimana come attività servivano in mensa, e poi abbiamo scelto qualche ospite della mensa che si è fermato a raccontare la sua storia ai ragazzi, per cui c'era un silenzio che secondo me qualsiasi professore poteva invidiarci. Insomma, è la realtà, ecco, incontrando la realtà chiaramente colpisce.
Sì, perché poi c'è da dire che certe volte anche gli stessi educatori, che siano docenti, genitori, eccetera, sono un po' sfiduciati di fronte a ciò che succede al giorno d'oggi e pensano che non ci sia in qualche maniera soluzione. Invece, tanti giovani, tanti ragazzi sanno stupire, soprattutto, cioè diciamo che se colgono il peso specifico di un'esperienza o che le parole che gli stai dicendo sono vere, non le ignorano, cioè, ma anzi vengono in qualche maniera attratti e cercano di approfondire, perché sono svegli comunque i ragazzi di adesso. Magari su tante cose non lo dimostrano, però in realtà sono molto più
sì.
intuitivi e svegli.
Esatto, hanno proprio una velocità. Guarda, se posso, un'ultima cosa. Abbiamo avuto con una scuola superiore, abbiamo fatto una presentazione di quello che facciamo, e sono una scuola superiore di 2 sezioni, 10 ragazzi hanno poi fatto, hanno proprio aderito alla proposta di volontariato, quindi 10 ragazzi più o meno di terza superiore come età, quindi 16 anni. Insomma, questo sabato scorso sono venuti per la prima volta un ragazzo e una ragazza a fare servizio in mensa. Io poi non sono riuscita a stare fino alla fine, ho chiesto agli altri volontari, sì sì, tutto bene. Poi aspetta un attimo, la domenica ho scritto un messaggio a una dei due, alla ragazza che c'era, dicendo com'è andata, vi siete trovati bene, ci rivediamo la prossima volta. E lei mi ha risposto, non vedo l'ora di tornare. Per cui, cioè, capisci che li hai toccati, non so come
certo.
diranno... Sì, per cui insomma diciamo che la vocazione della Casa di Marte è chiaramente aiutare i bisognosi, però poi è nato un po' questo progetto che è una bella sfida che ci sta portando tanto, nel senso che l'idea di poter seminare è sicuramente una bella sfida, insomma.
Certo, allora, come dico sempre, qui i minuti scappano via che è un piacere, e quindi siamo alle conclusioni, ma non voglio chiudere la puntata prima che tu non lanci un appello a chi ci sta ascoltando per venire in Casa di Marta e fare questa esperienza. Quindi hai la parola, lancia un appello, come possono fare, come possono
aderire.
Allora,
innanzitutto l'appello è di non aver timore di pensare di mettersi a disposizione di situazioni di bisogno o di fragilità, perché poi c'è anche questo, per cui proprio di lasciarsi attrarre da questa possibilità, perché Casa di Marta è, come dicevo prima, una possibilità di bene per tantissimi. Poi per tutte quelle famiglie che hanno ragazzi, che o tramite le scuole, capire quali scuole hanno aderito, dove si possono fare dei percorsi magari per lunga, piuttosto che cioè proporsi anche come volontariato, diciamo, in ambito familiare, per cui magari noi abbiamo dei servizi che funzionano anche il sabato e la domenica, per cui insomma un modo lo si trova, bisogna
certo.
proprio trovare quella spinta, quel coraggio per avvicinarsi a questo mondo, e poi come dice quel librettino, sarà una gioia raddoppiata sicuramente.
Perfetto, quindi invito tutti, fondazionecasadimarta.it, dove potete prendere contatto e iniziare anche la vostra esperienza di volontariato.
Grazie Damiano.
Grazie a te. Bene, adesso come tutte le puntate terminiamo con i mitici ABBA, Dancing Queen. A giovedì prossimo.